Il titolo di questi pensieri tratti dalla parola di Dio, il titolo è Paolo a Timoteo per la Chiesa. Questi pensieri sono il frutto di una tormentata riflessione dove molte volte ho dovuto ricominciare da capo a pensare a qualcosa che il Signore potesse proprio dire attraverso di me, Signore, che sono così incapace e indegno. E leggiamo nella prima Timoteo, dal versetto 1, capitolo 1, versetto 1, fino al versetto 7. Paolo, apostolo di Cristo Gesù, per comandamento di Dio, nostro Salvatore, e di Cristo Gesù, nostra speranza, a Timoteo, mio vero figliuolo in fede, grazia, misericordia e pace da Dio Padre e da Cristo Gesù, nostro Signore. Ti ripeto l'esortazione che ti feci quando andavo in Macedonia di rimanere a Efeso per ordinare a certuni che non insegnino dottrina diversa, né si occupino di favole e di genealogie senza fine, le quali producono questioni, anziché promuovere la dispensazione di Dio che è in fede. Ma il fine di questo incarico è l'amore, procedente da un cuore puro, da una buona coscienza e da fede non finta, delle quali cose certuni, avendo deviato, si sono rivolti a un vano parlare, volendo essere dottori della legge, quantunque non intendano quello che dicono né quello che danno per certo. Negli Atti degli Apostoli, al capitolo 2, i problemi, lo Spirito Santo ci fa sapere i problemi che aveva la chiesa di Efeso, che pure era una chiesa approvata e spirituale, e in Apocalisse al capitolo 2 leggiamo queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra, che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere e la tua fatica e la costanza che non puoi sopportare i malvagi e hai messo alla prova quelli che si chiamano apostoli e non lo sono e li hai trovati mendaci. Passiamo al 4. Ma ho questo contro di te, che hai lasciato il primo amore. Ricordati dunque donde sei caduto e ravvediti e fa le opere di prima, se no verrò a te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto se tu non ti ravvedi. Fermiamoci qui. Ecco, questo problema della chiesa di Efeso, che pur avendo una ricerca della verità si era tuttavia smarrita dal primo amore, è una introduzione, mi sembra molto opportuna, alla lettera di Paolo, che ricorda proprio a Timoteo che lui doveva rimanere in quella chiesa di Efeso per impedire, per ordinare a certuni che non insegnino dottrina diversa da quella che dopo dirà, perché insegnando dottrine diverse si promuovono le questioni, le dissensioni, la disunione della Chiesa, anziché impedire, ordinare a certuni che non insegnino. anziché promuovere la dispensazione di Dio che è in fede, la quale, questo è lo scopo della venuta del Signor Gesù, il fine di questo incarico, cioè la dispensazione in fede, è l'amore procedente da un cuore puro per lo Spirito Santo, da una buona coscienza che è sempre in relazione alla parola di Dio e a una fede non finta, cioè secondo una coscienza che è sempre purificata dalla parola di Dio. E dice: dalle quali cose certuni, avendo deviato, si sono rivolti a un vano parlare. Ecco, riflettevo che noi come Chiesa, dopo 2000 anni dalla venuta di Gesù, siamo vecchi e stanchi come Israele al tempo della venuta di Gesù. Israele era il popolo di Dio che alla venuta di Gesù era ai minimi termini, era disperso fra le nazioni e schiavo in patria con una gerarchia religiosa che lo fuorviava portandolo alla salvezza per le opere mediante l'ubbidienza alla legge. Quindi noi dobbiamo, come ci esortava Sauro, cercare sempre di rimanere agganciati al vero senso spirituale della nostra salvezza e della nostra fede in Cristo, perché è da Lui solo che ci può venire la gioia, l'allegrezza, la certezza e di essere nel retto cammino della fede. Questi problemi di certuni nella lettera agli Efesini era che come facevano di solito i giudaizzanti, i credenti giudei, che volevano portare l'ubbidienza alla legge dentro alla salvezza per fede, per grazia, senza le opere della legge. Ecco, e quindi noi dobbiamo tenere la rotta della nostra barca e della nostra vita spirituale individualmente, perché la Chiesa insegna a delle persone che sono illuminate dallo Spirito Santo e quindi sono in grado di capire quello che si dice in riferimento alla parola. Quindi la rotta che Gesù ha portato a prezzo del suo sangue, dell'odio, delle dissensioni del suo stesso popolo, quella dottrina di amore, di carità, di fede nella grazia che salva i peccatori, è il nostro nucleo centrale, il nucleo centrale della nostra fede, della nostra speranza di essere un giorno con Lui nei cieli. Non possiamo fare a meno di disgiungere la nostra comunione, perché tutti diciamo di essere salvati, ma noi vogliamo godere quello che dice Gesù nel capitolo 17 di Giovanni, che siano Padre, che siano tutti uno come io in te, loro in me. Cioè una comunione che deve farci tremare e guardare dentro noi stessi se stiamo camminando in quella direzione, perché Gesù si è dato a noi, è venuto dal cielo, per portarci in una comunione, non solo una salvezza precaria, risicata dal giudizio, ma in una comunione con Dio. È questo che lo Spirito Santo, per questo lo Spirito Santo è geloso di noi e ci rimprovera, perché dobbiamo tenere la rotta della fede in Gesù venuto sulla terra per noi. Quindi quell'amore di cui parla Paolo nella lettera agli Efesini, che è il fine dell'incarico e della dispensazione di Dio in fede che Gesù ha portato, dipende da un cuore puro, cioè purificato sempre dal peccato e dallo Spirito Santo che ci fa vedere dove sbagliamo, ci fa interpretare la parola di Dio, ci fa amare i nostri fratelli, la nostra Chiesa, ci fa capire gli errori, e da una buona coscienza e da una fede non finta, in modo da non avere dei dubbi, perché dice, volendo essere dottori della legge, quantunque non intendono quello che dicono e quello che danno per certo, cioè qui vuol dire che invece noi in Cristo abbiamo la certezza dello Spirito Santo, noi siamo sigillati col sigillo dello Spirito Santo, perché è Dio stesso che è venuto a prenderci, è Dio, è la mano di Cristo che ci ha afferrato, perché noi eravamo perduti. Ecco, allora vorrei illustrare questa realtà che l'Apostolo dice come dottrina in poche parole nella lettera a Timoteo col Vangelo di Matteo al capitolo 8, partendo dall'episodio della suocera di Pietro. Qui vediamo Gesù che ha iniziato il suo ministero e, diversamente da tutto quello che facevano i capi religiosi, va in mezzo al popolo e va a cercare i problemi, le malattie, i peccati, i problemi di tutti, del suo popolo individualmente. Mi colpisce sempre questo episodio perché dice che Gesù, entrato nella casa di Pietro, cioè nella sua famiglia, nel suo appartamento, vide la suocera sua che giaceva in letto con la febbre. Ecco, cioè il Signore non si ritrae, non dice adesso siccome tua suocera non ci può servire, andiamo da un'altra parte. No, il Signore dice, vide la suocera di lui che giaceva in letto con la febbre, egli le toccò la mano e la febbre la lasciò. Cioè, ecco che Gesù non è venuto per salvare dei giusti, secondo le opere della legge, ma è venuto per dei peccatori perduti. Cioè per una razza di uomini e donne in Adamo che hanno ereditato con la perdizione, hanno ereditato tutte queste malattie, questi dolori, queste sofferenze che ci portiamo dietro nella nostra carne, pure noi che siamo credenti. Quindi questo Vangelo di cui Paolo dà una sintesi poderosa, una dottrina in Timoteo, è quello che Gesù faceva giorno dopo giorno dalla sua venuta dal cielo sulla terra. Era venuto per caricarsi dei loro problemi e dei loro peccati. Infatti cosa dice? Egli le toccò la mano e la febbre lasciò. Ella si alzò e si mise a servirlo. Ma anche noi non possiamo servire il Signore se Lui non ci guarisce, se non prende su di sé i nostri peccati. E perché tutti siamo peccatori. Quindi il Signore è venuto non per essere servito, ma per servire. È venuto per, appena visto il problema di questa donna, l'ha risanata per darle quella dignità di servire, che adesso tocca a noi, nella nostra vita di tutti i giorni, perché Lui è il nostro medico, è il nostro salvatore, è il nostro tutto. Ella si alzò e si mise a servirlo. E poi dice, poi venuta la sera gli presentarono molti indemoniati, quindi persone dalla vita distrutta dalla possessione del peccato, Quindi il Signore non aveva schifo di persone peccatori. E anzi, si mescolava, ed era lo scandalo dei farisei, questo che lui non si negasse a tutte queste masse di gente che accorreva per una guarigione. Ed egli, con la parola, scacciò gli spiriti e guarì tutti i malati, affinché si adempisse quel che fu detto per bocca del profeta Isaia: egli stesso ha preso le nostre infermità ed ha portato le nostre malattie. Questo è un esempio emblematico, ristretto, dell'opera di Gesù spiegata dall'Apostolo Paolo a Timoteo. Cioè, la nostra vita di credenti in Cristo deve essere focalizzata su questa opera di Cristo per noi, come è stato detto anche da Sauro, affinché noi possiamo avere con Lui sulla base della volontà del Padre che Lui ha servito fino alla morte. È per la nostra salvezza che Gesù è venuto dal cielo e ci è venuto con questo servizio a risanare. Quindi tutto il percorso triste del popolo di Israele, che passando, che sotto la dispensazione della legge con Mosè passava da un peccato all'altro, da un risveglio a una ricaduta nel peccato, senza aver mai la pace e la certezza, perché la debolezza della carne non permetteva loro di avere una vita spirituale continuativa, non permetteva loro di avere una vita di fede e di speranza e di costanza, di rivelazione come abbiamo noi oggi. Israele non aveva la parola di Dio come l'abbiamo noi in un libro con sé, l'avevano solo i sacerdoti, e c'era questa tradizione che risaliva ad Abramo, risaliva a Mosè, e quindi questo popolo era molto povero rispetto a noi. Noi dobbiamo pensare che proprio questo è il nostro vanto e anche la nostra responsabilità, che noi abbiamo una rivelazione straordinaria illuminata dallo Spirito Santo che ci è stato dato in Cristo Gesù risorto. E i Vangeli che sono sotto i nostri occhi devono essere illuminati alla base, sul fondamento di questa rivelazione, che Gesù non è venuto per i giusti, è venuto per i peccatori. Subito prima dell'episodio della suocera c'è l'episodio del centurione. 8 Matteo 8:5. Or, quando egli fu entrato in Capernaum, un centurione venne a lui pregandolo e dicendo: Signore, il mio servitore giace in casa paralitico, gravemente tormentato. Gesù gli disse: io verrò e lo guarirò. Ma vedete l'umiltà, la mansuetudine del nostro Salvatore, di questo Dio che non ha preso solo la natura umana per salvarci in un modo freddo e distaccato, ma è venuto con amore, dolcezza in mezzo a noi. È questo che lo Spirito Santo vuol creare nella Chiesa: l'unità, l'amore, la carità, la mansuetudine. E Gesù gli disse: io verrò e lo guarirò. Ma il centurione rispondendo disse: Signore, io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto, ma di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito, poiché anch'io sono uomo sottoposto ad altri e ho sotto di me dei soldati, e dico a uno va ed egli va, e a un altro vieni ed egli viene, e al mio servo fa questo ed egli lo fa. E Gesù, udito questo, ne restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: io vi dico in verità che in nessuno in Israele ho trovato cotanta fede. Ora io vi dico che molti verranno di Levante e di Ponente, sederanno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe nel regno dei cieli, ma i figliuoli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Qui vi sarà il pianto e lo stridor dei denti. Allora, qui succede una cosa che per me è straordinaria e che conforta la dottrina dell'Apostolo Paolo, perché dice che Gesù, ascoltando la reazione di questo pagano alla sua disponibilità a accostarsi ai suoi problemi, rimane meravigliato, perché dice: ma questo ha capito, cioè mi risponde, non è diffidente verso di me, è aperto verso di me, che io, avendo lui sentito parlare di tutti i miracoli che faccio, lo posso benissimo rifare. Come noi dobbiamo avere la certezza che il Signore opera continuamente in mezzo a noi, ci lava continuamente dai nostri peccati e non ci abbandona mai, anche se siamo deboli nella fede. Quindi, poi questa, dopo aver detto, Gesù restò meravigliato e disse a quelli che lo seguivano: io vi dico in verità che nessuno in Israele ho trovato con cotanta fede. Cosa dice? Ora io vi dico, molti verranno di Levante e di Ponente, sederanno a tavola con Abramo, Isacco e Giacobbe. Cancella la dispensazione di Mosè. Cancella la dispensazione di Mosè. Qui Mosè non c'è, perché la fede e le promesse di benedizione, di salvezza per gli uomini, per tutte le famiglie della terra, è per fede in Abramo, per mezzo di Cristo. Quindi noi dobbiamo stare attaccati allo spirito della parola e non alla lettera. E infatti è tremendo che dica: ma i figliuoli del regno saranno gettati nelle tenebre di fuori. Cioè, coloro che guardano solo alla lettera e non si preoccupano di capire, di stare davanti a Dio pieno di misericordia in Cristo Gesù, cioè non entrano in questa salvezza. Qui vi sarà il pianto e lo stridor dei denti. E Gesù disse al centurione: va, e come hai creduto siati fatto. E il servitore fu guarito in quell'istessa ora. E quello che volevo dire ancora è che noi dobbiamo leggere la parola di Dio avendo dei riferimenti precisi, perché non è sempre stato così per me, ma negli ultimi anni, come i fratelli che vedo che portano la parola hanno dei riferimenti, anch'io ho i miei riferimenti. Uno di questi è Timoteo. È Timoteo, capitolo 1, i versetti da 3 a 7. Ma ci sono anche altri riferimenti. Giorgio, nella sua preghiera, citava non più io, ma Cristo. Quindi noi dobbiamo non lasciare alle persone che salgono sul pulpito il compito di spiegarci la parola, ma dobbiamo noi stessi meditarla continuamente, perché lo Spirito Santo che abbiamo in noi ci permette, se non è umiliato, se non è rinchiuso in uno sgabuzzino dell'anima, ci permette di capire questa delizia del Vangelo, questa grande allegrezza del Figlio di Dio che è venuto sulla terra. Perché noi, viviamo in un tempo di grande tristezza, dove il mondo ci opprime con tutte le sue necessità, le necessità che abbiamo fisiche. Ma le necessità più grosse sono spirituali. Le nostre necessità sono di mantenere la fede e la speranza, perché se no siamo acciaccati a tutti i livelli da Satana, che ci spaventa con tutte le cose che succedono intorno a noi. Se ascoltiamo quello che il mondo dice di se stesso, noi dovremmo distaccarci dal mondo. Invece, cosa succede? Ci attacchiamo sempre di più. Io vedo per me che fatica faccio e che ho fatto per distaccarmi da certi spettacoli, da certi momenti che credevo legittimi. No, non sono legittimi, perché io devo puntare a Cristo, io devo puntare all'opera sua, io devo puntare all'opera a liberare lo Spirito Santo che c'è in me. La vita di Cristo che Dio mi ha dato nel momento in cui sono entrato nella salvezza va curata giorno per giorno. La nostra vita di credenti non deve essere non un simpatismo, deve essere un metodismo. Cioè occorre, per quello che, avendo sbagliato molto in passato, ho imparato che al mattino, nella preghiera, anche breve, preparo l'incontro di mezzogiorno. Al pomeriggio preparo l'incontro con Gesù alla sera, e alla sera presento al Signore la mia necessità per il mattino dopo. Cioè noi dobbiamo custodire la nostra fede e la nostra speranza, noi dobbiamo custodire l'amore che è stato sparso nei nostri cuori, se no scadiamo paurosamente in una vita che non è come la desideriamo e che è un rattristare lo Spirito Santo nei nostri cuori. Quindi guardiamo a noi stessi e facciamo dei propositi di veramente di zelo e di amore per questo Gesù, che è reale se noi gli diamo noi stessi. Io vi esorto proprio a prendere queste poche parole, e anche forse non dette bene, a prenderle nel loro senso spirituale, in modo che possiate uscire in questo giorno da questa chiesa e portare con voi uno zaino di intenzioni, di consacrazione, in modo che il Signore possa veramente rallegrare la vostra vita. Perché noi abbiamo bisogno, non solo come Chiesa, ma anche individualmente nelle nostre famiglie che hanno tanti problemi, di portare quel tesoro della grazia che il Signore Gesù ha promesso a tutti i suoi figliuoli, in Cristo Gesù. Amen.